Questo programma è offerto dagli amici e sostenitori di Joyce Meyer Ministries.
Per quanto tempo rimarrete tristi? Per quanto tempo vivrete nel rimpianto? Il rimpianto ci toglie le energie.
Quanto vorrei non aver fatto, quanto vorrei aver fatto.
Quel che hai fatto, hai fatto. Oggi è un nuovo giorno, cerca di vivere il presente, perché la fede è adesso. La fede non è ieri, la fede non è domani. Oggi ho fede che Dio si prenderà cura di ciò che è successo ieri e ho fede che Dio si prenderà cura di ciò che accadrà domani. Voglio aiutarvi a liberarvi da qualsiasi depressione, torpore o qualunque cosa vi tenga legati. Perché voi avete la potenza di Dio in voi e non è mai troppo tardi per ricominciare. Non importa cosa vi sia accaduto nella vita, che cosa abbiate fatto, cosa vi sia stato fatto. Non è mai troppo tardi per spingervi verso un nuovo inizio. Non è mai troppo tardi. Ma nel vostro futuro non c'è spazio per il vostro passato. Oggi porrete fine al vostro cordoglio e scopriremo qual è il piano B di Dio, che è sempre migliore. Voi direte, ho mandato a monte il piano di Dio per la mia vita, ho rovinato il piano A. No, invece, se anche fosse, non è poi così importante, perché se direte a Dio, so che tu mi puoi redimere, il suo piano B può essere migliore di quanto il piano A avrebbe mai potuto essere. Prima Samuele, capitolo 16. Il Signore disse a Samuele, «Fino a quando farai cordoglio per Saul?» Mentre io l'ho rigettato perché non regni più sopra Israele. Vedete, Samuele era colui che aveva unto Saul re e lo aveva preparato. Quando investiamo molto tempo in qualcosa, tanta preghiera, è davvero dura quando quella cosa non va a buon fine e fallisce. Ebbene, Saul non si rivelò essere ciò che avrebbe potuto essere. Non era colpa di Dio. E non era neanche colpa di Samuele, non era colpa del popolo, era colpa di Saul. Egli infatti si era talmente montato la testa, si era talmente inorgoglito, che Dio dovette rimuoverlo dalla posizione a cui lo aveva elevato. Questo addolorò molto Samuele, facendogli provare tristezza per ciò che era accaduto. E così il Signore parlò al profeta Samuele dicendogli, «Per quanto tempo farai cordoglio per Saul? Io l'ho rigettato, è finita». Riempi d'olio il tuo corno e vai, ti manderò da Isai di Betlemme perché mi sono provveduto un re tra i suoi figli. Lasciate che vi dica una cosa, Dio ha sempre un piano. Mi sentite? Anche se ci sono così tanti problemi nella nostra nazione, io credo che Dio abbia un piano. Desidera solo potersi servire di qualcuno che sia disposto a prendere posizione e agire, ma Dio ha un piano. Ha un piano per la vostra vita, un piano per la vostra famiglia, un piano per il vostro lavoro, un piano per la vostra salute. E dovete smettere di dire, beh, è troppo tardi. Ormai ho rovinato la mia vita ed è troppo tardi. Me ne starò qua seduto triste e scontroso fino a quando Gesù verrà a prendermi. No, non potete farlo. Per quanto tempo farete cordoglio? Sapete... Secondo la legge dell'Antico Testamento, e lo trovo molto interessante, al popolo veniva concesso di fare cordoglio solo per 30 giorni, secondo la legge, Quando qualcuno moriva, la gente poteva essere in lutto per 30 giorni. So che potrebbe apparire insensibile, non sto suggerendo se avete perso una persona cara di farvi passare il dolore in 30 giorni, ma credo ci sia un principio qui. Per quanto tempo ho fatto cordoglio per essere stata abusata da bambina e perché i miei genitori non mi avevano mai veramente amata? Perlomeno, quello non era vero amore. Per quanto tempo ho provato dolore e quanti anni ho sprecato? Molti più di quanti voglio che ne sprechiate voi se avete vissuto situazioni del genere. Voglio che impariate dalla mia esperienza che non serve assolutamente a niente soffrire per qualcosa a cui non potete porre rimedio.
Amen.
Per quanto tempo rimarrete tristi? Per quanto tempo vivrete nel rimpianto? Il rimpianto ci toglie le energie.
Quanto vorrei non aver fatto, quanto vorrei aver fatto.
Quel che hai fatto, hai fatto. Oggi è un nuovo giorno, cerca di vivere il presente, perché la fede è adesso. La fede non è ieri, la fede non è domani. Oggi ho fede che Dio si prenderà cura di ciò che è successo ieri e ho fede che Dio si prenderà cura di ciò che accadrà domani. Perché Gesù si definì il grande Io Sono e perché Dio disse Io sono colui che sono? Perché non è il grande Io Ero. E non è nemmeno il grande Io Sarò. C'è un messaggio qui. Dio disse Io Sono. Io sono. Perché siete impauriti e angosciati? Io sono. Sono qui per te in questo momento, proprio là dove ti trovi. Proprio là dove ti trovi. E tutto può cambiare in un momento. Se cominciate a muovervi nella giusta direzione. Non dico che tutti i vostri problemi scompariranno nell'istante in cui uscirete da questo edificio, ma almeno potete iniziare a muovervi nella giusta direzione avendo un nuovo atteggiamento verso la vita. Dimenticando le cose che stanno dietro. Tutti noi abbiamo un passato, ma grazie a Dio tutti noi abbiamo un futuro.
Amen.
Deuteronomio 34, 7 e 8. Mosè aveva 120 anni quando morì. La vista non gli si era indebolita e il vigore non gli era venuto meno. Quanto mi piace. Quando Mosè aveva 120 anni e morì, era ancora forte quanto un giovane. I figli di Israele lo piansero nelle pianure di Moab per 30 giorni. Si compirono così i giorni di lutto e di pianto per Mosè. Giosuè capitolo 1, versetto 1. Dopo la morte di Mosè, servo del Signore, il Signore parlò a Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè, e gli disse, al versetto 2, Mosè, mio servo, è morto. A molte persone questo versetto potrebbe non dire niente, ma a me dice tantissimo. Perché è ovvio che già sapessero che Mosè era morto. Lo stavano piangendo da 30 giorni, quindi... Perché Dio adesso gli disse nuovamente Mosè è morto? Perché c'era un messaggio più profondo. Dio stava dicendo, è ora di lasciar correre, di andare avanti. Coraggio! Se un vostro sogno si è infranto, è ora di lasciarvelo alle spalle e di concepirne un altro. Se avete vissuto un fallimento, voi non siete un fallimento solo perché qualcosa non ha funzionato in passato. C'è sempre un'opportunità per un nuovo inizio. Voi potete sempre cominciare da capo. Giusto?
Amen.
Mosè è morto. Alzati dunque, ossia, mettiti in cammino. Alzati dunque, prendi il suo posto. Attraversa questo Giordano, tu con tutto questo popolo, per entrare nel paese che io do loro. Il versetto 3 è così importante per la nostra vita. Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve l'ho già dato, come ho promesso a Mosè. In altre parole, Dio stava dicendo, Dio ha già preparato tutto il percorso. È già tutto organizzato. Dio ha già fatto la sua parte. E ora dice a voi, alzati, dimentica il passato e vai avanti, poiché ogni luogo che la pianta del tuo piede calcherà, io te l'ho già dato. È tuo, ma tu devi prenderne possesso. Coraggio, mostratemi un po' di entusiasmo. Dio non ha detto, vatti a buttare sul divano e io ti farò una consegna a domicilio. Ma noi talvolta agiamo così. Ora mi butto sul divano e aspetto. Ho bisogno di un miracolo, Signore, mi serve un miracolo. Ma Dio dice, alzati! Dimentica il passato! E prendi possesso di ogni luogo che il tuo piede calcherà. Coraggio, ragazzi, alcune cose dovete farle voi. Ci sono cose che solo voi potete fare e se non le farete non otterrete nulla dalla vita. Vi racconto una storia triste ma significativa. Molto significativa. Ho in cuore di condividerla con voi anche se l'ho già fatto in passato, ma c'è qualcuno tra voi oggi che ha bisogno di ascoltarla. Io avevo un fratello. Dico avevo perché qualche anno fa... Purtroppo, qualche anno fa, è morto in un edificio abbandonato in California. Era un senzatetto, assuefatto a droga, alcol e farmaci. Voi direte, Joyce, com'è possibile che a tuo fratello sia successo questo? Perché a prescindere da quello che noi facevamo per lui, lui non faceva niente per se stesso. Non puoi aiutare qualcuno che non vuole essere aiutato. Ma se ci provi, puoi rovinarti la vita. Mio fratello si è arruolato nei Marines a 17 anni. E anche se non aveva subito abusi sessuali, era stato maltrattato, nel senso che non aveva mai avuto un padre, o meglio, quello che avevamo era sempre stato un pessimo esempio per lui. Così si arruolò nei Marines a 17 anni, andò a combattere la guerra in Vietnam. Mentre si trovava lì, qualcuno gli fece provare la droga, e quello fu un problema di cui non riuscì mai più a liberarsi del tutto. Voi direte, poverino, forse non sapeva come fare. Vedete, mio fratello era sempre stato irresponsabile, voleva sempre che qualcun altro facesse le cose al posto suo, aveva la mentalità del fallo tu per me. Quella fu una delle ragioni per cui gli israeliti rimasero nel deserto così a lungo. Avevano lo stesso atteggiamento, fallo tu per me. Si cacciavano sempre nei guai perché facevano scelte sbagliate, incolpandone Mosè e persino Dio, e volevano tornarsene in Egitto. Ecco perché è così importante ricordare che anche quando soffrite dovete andare avanti. Dovete continuare a fare ciò che fareste se non steste soffrendo. Mio fratello era simpaticissimo e vi sarebbe piaciuto. Aveva una bella personalità, aveva carisma, aveva un bell'aspetto. Sì, insomma, era un bell'uomo, molto simpatico e gli piaceva incoraggiare gli altri. Aveva così tanto potenziale. E penso che non ci sia niente di più triste che vedere qualcuno con un grande potenziale non fare niente. Assolutamente niente, zero della propria vita. È terribile, è tragico. Non sprecate la vostra vita. Non sprecate la vostra vita e non abbiate quell'atteggiamento di aspettarvi che qualcun altro faccia per voi quello che voi dovreste fare per voi stessi. Tutti noi dobbiamo essere responsabili per noi stessi, dobbiamo accollarci i nostri problemi, dobbiamo riconoscere i nostri comportamenti e non incolpare gli altri. E non agirei così se tu non lo facessi. No, no. Se una persona agisce male è perché ha delle questioni irrisolte in se stessa. Ma finché noi non ci assumiamo la responsabilità per noi stessi, non cambierà mai niente. Mio fratello tornò a casa dalla guerra, ma questa lo aveva cambiato in peggio, ovviamente. Si sposò, ma non durò a lungo. Ebbe un figlio, ma non se ne curò. Era uno di quei padri che non pagava gli alimenti per il proprio figlio. Anzi, sparì, andò a vivere lontano per molti anni. Dopo parecchi anni, un giorno ci telefonò alla disperata ricerca di aiuto. Voleva cambiare vita, tornare a casa e ci chiese di aiutarlo. Così noi gli mandammo un biglietto aereo e andammo a prenderlo all'aeroporto. Gli mancavano alcuni denti, non stava bene in salute e aveva un aspetto terribile e patetico. Era il mio unico fratello e gli volevo bene. Non avevo altri parenti, così fui felice di rivederlo. Lo portammo a casa nostra e lui visse con noi per oltre 2 anni. E fin tanto che viveva con noi e io lo sorvegliavo e gli dicevo cosa fare, andava tutto bene. Si disintossicò dalla droga, dall'alcol, gli offrimmo un posto di lavoro presso il ministero, viaggiava con noi, ebbe così tante opportunità che più di così non si poteva. Avrebbe potuto ricoprire un'ottima posizione presso il ministero e viaggiare per il mondo se avesse perseverato. Ma poi accadde una serie di cose, tra cui il fatto che poco dopo aver ricominciato a guadagnare, il governo gli chiese gli arretrati di tutti gli alimenti che non aveva versato a suo figlio, circa $60,000. Lui si sentì come se il mondo gli fosse crollato addosso e senza via d'uscita. Così ingaggiammo un avvocato che gli fece ridurre il debito, anche se si trattava pur sempre di una cifra piuttosto considerevole. Cominciarono a decurtargli lo stipendio, ma lui continuò a non assumersi le sue responsabilità. Avrebbe dovuto ammettere, me lo merito, non ho fatto quello che avrei dovuto fare e ora mi tocca pagare, non importa quanto ci vorrà, ma pagherò, io pagherò. Se solo avesse avuto questo atteggiamento, Dave e io avevamo già concordato di aiutarlo. Ma prima volevamo vedere che cosa avrebbe fatto. Mi domando quante volte Dio tarda ad aiutare qualcuno perché aspetta di vedere che cosa farà. Penso che questa sia una parola per qualcuno di voi oggi. Non comprendete perché non stia ancora intervenendo. State aspettando Dio, ma forse Dio sta aspettando voi.
Amen.
Siate responsabili e dite, ho combinato io questo pasticcio, è giusto che dedichi alcuni anni a sistemare le cose. Ho speso più di quanto avrei dovuto e ora sono sommerso dai debiti, quindi rinuncerò a parecchie cose, lavorerò più del solito per i prossimi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anni, ma me lo merito! Signore, farò quello che posso fare e confiderò che tu farai quello che io non posso fare. Assumetevi le vostre responsabilità e vedrete la potenza miracolosa di Dio nella vostra vita. Dopo circa 2 anni, dunque, sentii fortemente, e Dave era d'accordo, che era tempo che mio fratello camminasse con le sue gambe. Non volevo allevare un uomo di 50 anni. Così lo aiutammo a trovare un appartamento e garantimmo per lui. Gli comprammo una bella auto, aveva un buon lavoro, gli comprammo dei mobili, ogni cosa. Ma dopo nemmeno 3 settimane, mio fratello ripiombò nel suo vecchio stile di vita. Per farla breve, insomma, lui se ne andò di nuovo dalla nostra città per alcuni anni e mi telefonava soltanto quando era nei guai.
Sorellina, mi puoi aiutare? Sono in prigione.
No, mi dispiace, non ti tirerò fuori di prigione.
Ma tu sei un ministro, aiuti tutti.
Ebbene... Non potete permettere alle persone di farvi sentire in colpa solo perché non fanno quello che dovrebbero fare. Un giorno ci telefonò una donna con cui mio fratello conviveva. Voleva che io aprissi un conto in banca a nome suo e di mio fratello perché... se la passavano davvero molto male, avevano bisogno di aiuto. Insomma, sai, o non sei un ministro di Dio. Ascoltatemi, siate consapevoli di chi siete in Cristo, perché il diavolo cercherà di addossarvi delle colpe che non avete per niente. Dovete essere responsabili per voi stessi e lasciare che gli altri siano responsabili per se stessi. Io amo aiutare le persone, ma non quelle che vogliono solamente usarmi e non vogliono aiutare se stesse. Non so perché ho sentito così fortemente di dovervi parlare di questo oggi, ma forse si tratta di una parola per qualcuno e quindi...
Amen.
Le persone non si aiutano rendendole dipendenti da noi. Mi seguite? Il vero amore talvolta deve essere un po' duro. Mio fratello mi chiamò di nuovo. Ho bisogno di aiuto. Così mandammo qualcuno a prenderlo. Lo inserimmo in un programma di recupero presso un istituto di cui conosco i dirigenti che mi hanno assicurato che si sarebbero presi cura di lui. Anzi, mi dissero anche, non appena si riprende, gli offriremo anche un lavoro. Io pensai, bene, un'altra opportunità. In 30 giorni mio fratello si disintossicò e si rimise in sesto. Gli fu anche offerto un lavoro da idraulico, che era il suo mestiere, ma poi andò dal responsabile del centro di recupero e gli disse: siete persone eccezionali e apprezzo tanto il vostro aiuto, ma questo posto non fa per me. Vi prego di accompagnarmi al centro veterani e di lasciarmi lì. Sapete perché voleva essere portato là? Per poter ricevere dei farmaci gratis. Purtroppo morì in un edificio abbandonato. Terribile. Davvero terribile. Quando lo trovarono, il suo corpo era in uno stato talmente pessimo che sapete come è stato identificato. Nel portafogli gli trovarono il cartellino di quando lavorava per Joyce Meyer Ministries. Sapete perché penso che lo avesse ancora con sé? Credo che fosse una delle poche cose di cui andava fiero. Era stato un periodo della sua vita in cui provava rispetto per se stesso. Non riusciremo a rispettare noi stessi se pretendiamo che gli altri facciano per noi quello che noi dovremmo fare. Ascoltami, non è troppo tardi per te. Credimi, non è troppo tardi per te. Scuotiti di dosso la depressione, scuotiti di dosso lo scoraggiamento, scuotiti di dosso quello che la gente ha detto e ha fatto. Tu puoi essere ristabilito, puoi essere redento, c'è un nuovo inizio per te in Gesù Cristo. Non è troppo tardi per te. Non credere alla menzogna che sia troppo tardi per te. Non lasciarti intrappolare dal passato. Filippesi capitolo 3, versetto 12. Non che io abbia già ottenuto questo ideale o sia già arrivato alla perfezione, ma proseguo il cammino per cercare di afferrare e fare mio il premio che Cristo Gesù, il Messia, ha afferrato per me facendomi suo. Questo è diventato uno dei miei versetti preferiti. Non solo il fatto che Paolo disse «io proseguo il cammino», ma egli aveva un obiettivo, disse «mi sono prefissato di afferrare il premio che Cristo Gesù è morto per afferrare per me». In altre parole, Cristo si è sacrificato perché io avessi una qualità di vita assolutamente straordinaria e io persisterò e persevererò finché non avrò quella vita che gli è morto per donarmi. State afferrando il concetto? Voi potete godere di una salute migliore, potete provare rispetto per voi stessi, potete essere economicamente stabili, potete godere di buone relazioni, non importa quanto siate stati feriti in passato, potete amare ancora, non isolatevi e non tagliate fuori le persone solo perché avete paura di essere feriti. Fate male a voi stessi se vivete una vita isolata e solitaria, avendo paura di lasciarvi coinvolgere. Anzi, se vi coinvolgete con le persone, sarete feriti. Siamo sinceri, è così. Ma vi riprenderete perché colui che vi guarisce vive in voi. Versetto 13. Fratelli, io non ritengo di averlo già afferrato e fatto mio. Ma una cosa faccio. È la mia aspirazione. Percepite la sua passione? Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso quelle che stanno davanti. È quasi come se dicesse: il passato mi rincorre per cercare di trattenermi, ma io persisto, proseguo. È la mia passione, il mio obiettivo. Io avrò la vita che Gesù vuole che io abbia. E questa è anche la mia passione. Tante persone hanno ricevuto Cristo tramite questo ministero, ma io non sono principalmente un evangelista, sono un'insegnante biblica che ha particolarmente a cuore un certo argomento. Dal momento in cui Dio mi ha chiamata a insegnare la Bibbia, ho la passione di insegnare ai credenti a prendere posizione e essere le persone che Dio vuole che siano e avere ciò che Dio vuole che abbiano. Io proprio non sopporto i credenti rammolliti, frignoni, sconfitti, avviliti. Non è per questo che Gesù è morto! Desidero incoraggiarvi a non vivere in balia della delusione, del rimpianto o di un atteggiamento da falliti. Ma permettete a Dio di donarvi un nuovo inizio. Filippesi 3:13 dice: una cosa faccio, dimentico le cose che stanno dietro e mi spingo verso quelle che stanno davanti.